Buongiorno e benvenuti ad un'altra puntata di Architects and the City, la trasmissione bisettimanale a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze che va in onda qui su Controradio. Oggi parleremo del ruolo dell'arte nella ripartenza di Firenze, anche le strategie per uscire, comunque dopo l'emergenza per quanto riguarda l'arte e la cultura e quali possono essere le nuove visioni per Firenze. Avremo nostri ospiti, Colomba Pecchioli, presidente della Fondazione Architetti di Firenze, e Eike Schmidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Buongiorno.
Salve.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, come solito, lascerei Colomba Pecchioli, la presidente della Fondazione Architetti, di introdurre quello che è il tema della giornata. Quale sarà quindi il compito, il ruolo dell'arte e come potrà aiutare Firenze a ripartire?
Bella domanda. Grazie per la domanda. No, questo è un tema che ci sta moltissimo a cuore, ovviamente come fondazione. Io credo che il ruolo dell'arte, sia fondamentale, ed estenderei, più che l'arte in sé, la cultura, in generale la produzione della cultura. Quindi io credo che per Firenze oggi, abbiamo un'occasione incredibile per ripensare la città e per capire in che modo la città nell'ultimo periodo, che è stato messo a nudo da questa grandissima emergenza che abbiamo avuto e che ha evidenziato la grandissima criticità di un certo tipo di turismo, di massa, di un certo tipo di, diciamo, sfruttamento della città. Legata soltanto all'arte come qualcosa di statico, di derivante dal passato, un'eredità, diciamo, ferma. È oggi la grandissima occasione di, come dire, attualizzare quell'arte, attualizzare quelle risorse, cosa che credo che il direttore stia facendo in maniera straordinaria. E l'attenzione, credo, degli Uffizi a questo tema, cioè dell'innesto dell'arte contemporanea, o più che dell'arte contemporanea, di far vivere l'arte del passato e attualizzarla al momento contemporaneo sia fondamentale, no? Credo che gli Uffizi questo lo stiano facendo in maniera straordinaria e credo che l'impegno su Firenze debba essere proprio in questa direzione, cioè a non leggere solo dal passato e vivere solo di passato, ma avere una visione, una strategia per il futuro. Mi ha fatto molto piacere leggere da parte del direttore, diciamo, l'attenzione a Jona Friedman, no? All'avanguardia nel recupero e nel rilancio della città, perché per me è fondamentale, come dire, vedere nella visione del futuro, quindi il valore dell'utopia, dell'avanguardia, è un qualcosa di straordinario e secondo me bisognerebbe parlare tutti i giorni e tutto il giorno di questo per Firenze. Perché Firenze di fatto la grande straordinarietà di Firenze, immagino la cupola di Brunelleschi, è stata fatta su un concorso ed era l'avanguardia di quel momento che ha vinto. Quindi questo per me è molto interessante e fondamentale. E noi nel nostro piccolo, come Fondazione degli Architetti, cerchiamo a tutti i livelli di sollecitare il dialogo e il dibattito su questi temi. Quindi questo è un po' il mio
Ecco, quindi
punto.
viene fuori, ne stiamo parlando praticamente dappertutto, diverse personalità, diverse anche professionisti di vari campi, che Firenze dovrebbe diventare una città policentrica, direttore Schmidt. Ma dal punto di vista del direttore degli Uffizi, che ha una galleria in pieno centro storico, che si basa appunto sulla frequentazione della gente che è in centro storico, quindi molti turisti, Che cosa vuol dire una città policentrica e quale potrebbe essere il ruolo degli Uffizi ad arrivarci?
Proprio Uffizi stanno al centro non soltanto dell'urbanistica fiorentina, in un posto che solo in tempi romani e alto medievali era in periferia, cioè infatti Uffizi nascono proprio, cioè in realtà fino al 500 era proprio da un punto di vista socio-geografico la periferia di Firenze, erano lì dove stavano le prostitute, per esempio il teatro della Baldracca dietro gli Uffizi non era a caso chiamato così perché era proprio una operazione di riqualificazione urbanistica, quella di Cosimo I dei Medici, di costruire gli Uffizi proprio lì, così come poi invece furono concentrati gli orafi proprio solo nel 500 a Ponte Vecchio, mentre prima c'erano dei professori macellai eccetera che producevano puzzo nel loro lavoro, e quindi era un'operazione di riqualificazione urbanistica già quella. Dal 500 in poi però Firenze, all'interno di Firenze gli Uffizi stanno al centro, però è importante di non dimenticare le periferie e quello che è diventato periferia, perché molti dei luoghi in periferia di Firenze adesso in realtà erano dei piccoli centri e hanno ancora le vestigia di centri che poi sono stati degradati a periferia. Ed è molto molto importante, a mio avviso, che l'arte contemporanea e l'arte antica non sono contrapposizioni, non possono essere due cose diverse. Infatti c'era una visione un po' antiquata degli ultimi decenni che aveva l'idea di avere arte contemporanea, architettura contemporanea solo nelle periferie, invece l'arte antica solo nei centri storici, e questo è sbagliato. Cioè, c'era addirittura una direzione generale periferie urbanistiche e arte contemporanea, questa è stata sostituita l'anno scorso dalla direzione generale creatività contemporanea, ma questo fa capire che l'idea era quella, che c'erano due luoghi diversi con funzionalità diversi, quindi questo è non soltanto un problema di Firenze, è un problema di molte città nel vecchio continente, nell'Europa, ma anche nei vecchi continenti, dall'Africa all'India alla Cina. Effettivamente ci sono dei fenomeni, delle problematiche paragonabili, un po' di meno negli Stati Uniti, perché cioè quello che è vecchio lì sono le cose degli anni 70, perché spesso cose più vecchie non esistono. Però anche l'arte antica in un certo senso è paragonabile a oggetti, a arte di recupero, cioè quindi nella teoria di Jona Friedman, che è molto impegnato non soltanto nell'utopia della costruzione di future città, ma proprio anche del recupero nei paesi dove mancava di tutto, cioè quindi partendo proprio da zero, e lui ha fatto dei progetti in Africa e in India, quindi il recupero di cose già utilizzate, cose quindi vecchie, antiche, che si inserisce nelle idee contemporanee, e quindi questo a mio avviso è molto importante. Quindi per Milano, per esempio, Filippo Lotti ha proposto che appunto nelle periferie non ci devono essere soltanto musei di arte contemporanea e moderna, ma anche di arte antica. Questo lo sottoscriverei subito. Sì. Anche Milano ha una struttura paragonabile, ma anche Parigi in realtà e tante altre città. L'unica soluzione per risolvere questo problema è di far rivivere la periferia e poi anche il paesaggio intorno ai centri. E quindi naturalmente sarebbe bello una sorta di grassroots movement dalle periferie, e c'è, però spesso non hanno la forza economica, la forza anche di avere abbastanza voce, quindi è importante che chi capita di essere al centro, al centro dell'attenzione, ma al centro anche dei flussi economici, prende questo e serve anche come cassa di risonanza per queste necessità.
E quindi invece...
Posso intervenire? Una sollecitazione, credo interessantissima, che il direttore, diciamo, il recupero dei contenitori esistenti, da questa sollecitazione mi viene in mente che è fondamentale, un altro punto per me importantissimo, è proprio anche quello dell'utenza, cioè che l'utenza non sia soltanto, così come arte antica e arte contemporanea devono stare insieme, così anche l'utenza, non solo turistica, ma anche residenziale, dell'abitante, devono stare insieme. Cioè in generale io credo che oggigiorno, no, nel mondo della globalizzazione in cui noi viviamo e che diciamo è sempre più evidente, sia sempre più fondamentale cercare l'integrazione, perché viviamo in un mondo complesso e più questa mixité sia diciamo di funzioni ma sia di utenza riusciamo a raggiungerla, più il nostro territorio, le nostre città, i nostri spazi vivranno di una vita vera. E quindi mescolare sempre anche la produzione della cultura e la fruizione della cultura, cioè non possiamo andare avanti per settori, compartimenti stagni, ma dobbiamo quanto mai sempre più cercare l'integrazione sotto tutti i punti di vista, per me. Questo è un altro tema, penso, importante.
Quindi recupero delle periferie, ma anche miglioramento dell'utenza, meno turisti mordi e fuggi, più turismo di qualità e anche locale. Questi sono i temi che stiamo sentendo praticamente tutti i giorni da diverse personalità, ma anche gente normale. Però, direttore Schmidt, lei è un manager internazionale. Quando è arrivato a Firenze, lei ha cercato di sfruttare al massimo quello che c'era. Quello che c'era era un turismo di massa, e lei ci è riuscito benissimo, ha fatto diverse innovazioni per ottimizzare proprio l'accesso al museo, per cercare di prendere il massimo da quello che c'era. Ora, vorrei il suo parere personale, no? Con un turismo che diminuirebbe dei numeri, no? Perché dovrebbe essere un turismo culturalmente migliore, però meno persone. È sostenibile un museo come gli Uffizi, con una diminuzione drastica del numero dei visitatori, che inevitabilmente si avrebbe se va via il turismo di massa?
Allora, il turismo di massa non va via. Comunque sarebbe, sotto certi aspetti, anche sano se andasse via, però quello che invece succederà sicuramente è quello che è successo dopo altre crisi paragonabili. Ce ne erano pochi, per fortuna, però forse gli esempi più chiari sono quelli della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Uffizi erano chiusi e tutti i musei, effettivamente, dopo c'era un interesse molto più forte, il turismo è tornato molto di più rispetto a prima, ma ancora di più dopo l'alluvione del 1966. Era il momento della maggiore crescita nella storia dei musei fiorentini, specialmente degli Uffizi, quando per la prima volta, 2 anni dopo l'alluvione, avevano più di 1 milione di visitatori, poi altri 2 anni dopo 1,5 milioni di visitatori, poi è rimasto più o meno a quel livello fino al 2016, quando di nuovo è cresciuto, è iniziato un'altra fase di grande crescita. Questo però sono anche fenomeni globali, nel caso della grande crescita della fine degli anni 60, sicuramente un fattore era l'introduzione dei viaggi con gli aerei a jet, che diventava molto meno costoso, quindi molte più persone che andavano in viaggio anche da altri continenti, e poi anche la fioritura della classe media in tutta l'Europa e negli Stati Uniti. Questo sicuramente molto paragonabile a un fattore che in questi ultimi anni è molto visibile anche numericamente, ed è questo della affluenza delle classi medie nei stati dove prima la classe media non c'era, come l'India per esempio, l'Arabia Saudita e tutti i paesi del Golfo, soprattutto la Cina effettivamente. Quindi questi fenomeni non finiscono ora per una chiusura per ragioni epidemiologici, quindi aspettiamoci piuttosto una pressione antropica ancora più forte dal 2021 in poi, cioè sempre se è vero che si trovasse il vaccino o altri mezzi per contenere il Covid-19. Tuttavia, quello che è giustissimo è la questione se i musei fossero sostenibili senza il turismo di massa, oppure con un numero molto più limitato di turismo di massa, perché senza turismo tout court torneremmo nell'alto medioevo, cioè il turismo già nel 700 era molto importante per Firenze, anche culturalmente, non solo economicamente. Ricordiamoci che Anna Maria Luisa de' Medici nel 1737 poi lo definisce come una dei tre ragioni di lasciare i beni culturali proprio a Firenze per attirare la curiosità dei forestieri. Sì. E questo è solo una, però quello che è molto più importante è che poi sotto i Asburgo Lorena è stato messo proprio al centro e la funzione cittadina dell'arte. Funzione cittadina dell'arte che tra l'altro riporta anche ancora una volta a Jona Friedman, se volessimo leggerlo proprio in questo contesto, che già appunto cioè molti decenni fa, 3-4 decenni fa, criticava il fenomeno degli archi star, che all'epoca era ancora una novità, che come monadi geniali creavano delle architetture che però avevano poco a che vedere con l'utenza e con l'utilizzo delle strutture architettoniche e urbanistiche. Questo è molto importante. Quindi nell'architettura della sopravvivenza invece immagina proprio un'architettura che appunto semplice, che però parte proprio dall'utilizzo delle strutture architettoniche e mette gli utenti allo stesso piano dell'architetto, cioè quindi non sono quelli che chiedono e poi l'architetto geniale risponde, mentre invece c'è un processo di continuo dialogo e anche di continua autoriflessione, anche questo è molto importante, e i musei insieme a biblioteche e le biblioteche e le scuole, sicuramente per ogni civiltà stanno al centro. Naturalmente ci sono anche gli archivi, poi ci sono scuole di alta formazione, eccetera, università, però diciamo ogni micro comunità deve avere una possibilità di avere accesso a libri, accesso a informazioni, accesso però anche alle testimonianze della comunità che sono raccolti nei musei, negli archivi. Spesso alcuni documenti che erano proprio importanti per la storia della comunità, e poi appunto le scuole per trasmettere alle generazioni successive sapere raccolto dalla comunità e l'autoriflessione della comunità. E questo vale per città, come per città anche medie e grandi come Firenze, ma vale anche per delle comunità molto molto più piccole, che anche parti delle, cioè un blocco di una strada già all'interno di questo dovrebbe valere. Cioè, queste sono strutture che dovrebbero essere raggiungibili a piedi, senza prendere la macchina o il trasporto pubblico. E quindi è molto importante di avere un'infrastruttura di questo. Ora, oggigiorno, si aggiunge l'accesso anche alla fibra ottica o al 5G, cioè l'accesso alle informazioni trasportate da internet, come un nuovo fattore che negli anni 60 e 70 nessuno si immaginava ancora. Comunque, con queste infrastrutture proprio si parte, e anche un museo come gli Uffizi parte da questo, senz'altro. Cioè, non può essere qualcosa pensato solo per il turismo, o maggiormente per il turismo. Ciò non significa che bisogna escluderlo, il turismo. Infatti, sin dall'inizio, cioè, questi numeri li abbiamo fatto proprio con una riorganizzazione, una crono riorganizzazione, ma anche una topo riorganizzazione dei flussi turistici. Abbiamo creato dei strumenti culturali, come mostre, concerti, eventi vari, ma anche strumenti economici attraverso il ticketing, il pricing, di per esempio premiare chi arriva al museo prima delle 8, prima delle 9, effettivamente, prima delle 9, quindi chi arriva alle 8 e alle 9, che tra l'altro non ha più soltanto più tempo per trattenersi nel museo, ma per giunta viene un momento che cioè viene doppiamente premiato, perché poi le sale sono anche molto più vuote che non a partire dalle 10, dalle 11, oppure chi viene durante le 4 mesi di bassa stagione, tra novembre e febbraio, quando ci sono dei sconti fortissimi. Questo ha aiutato a portare più persone al museo. L'introduzione di nuovo di uno strumento economico, cioè l'introduzione dell'abbonamento annuale, ha fatto sì che abbiamo più di 10.000 persone, la maggior parte sicuramente di Firenze e intorno dei dintorni di Firenze, che hanno questo abbonamento annuale, che dà la possibilità di avere l'accesso privilegiato, cioè saltando la fila per 365 giorni. Tra l'altro, anche più di 1.000 famiglie che partecipano in questo. Questi strumenti sicuramente sono quelli che valgono, ma c'è appunto l'altra necessità, quello di dirottare una parte dei flussi anche verso altre realtà che non stanno al centro. E credo che di nuovo Firenze, che storicamente è la capitale della Toscana, del Granducato dell'Etruria, come si chiamava sotto Cosimo prima, e quindi qui abbiamo tanti luoghi bellissimi da attivare, da riattivare anche per il turismo, e nel momento che i numeri iniziano di nuovo a crescere, una volta che sono dirottati anche in tutto quel bacino intorno a Firenze a 360 gradi, non ci sarà più questo affollamento al centro. Un po' di turismo è sano per una società, perché è una società che scambia le proprie idee con altre regioni, con altri paesi, con altre culture. Il problema è quando tutti i turisti vengono solo nei stessi 3 chilometri quadri in città storiche mai costruite per queste masse. Quello non funziona assolutamente.
E questo problema lo conosciamo benissimo noi che viviamo a Firenze. Ma un'altra struttura raggiungibile a piedi, una bellissima struttura, è quella anche della Palazzina Reale, che è gestita dagli architetti, c'è la sede degli architetti, dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Come potrebbe essere usata questa struttura proprio per usarla, per rilanciare in qualche modo una nuova visione della città?
Beh, noi in Palazzina Reale, la nostra fondazione insieme all'Ordine promuove appunto costantemente dibattiti su questi temi specifici. In particolare ora ricordo a marzo dell'anno scorso abbiamo fatto proprio una giornata aperta in cui avevamo l'architetto Maffei del gruppo di Sozzachi, dello studio di Sozzachi, proprio per parlare della loggia, dell'uscita degli Uffizi, per riparlare del concorso, quindi per dire la nostra attenzione anche in quel caso andava a sollecitare l'esigenza, diciamo la necessità di riparlare del concorso, realizzarlo. Noi da sempre come architetti ovviamente sosteniamo non solo i concorsi ma la realizzazione dei concorsi, che in Italia sappiamo essere un vulnus terrificante, perché i concorsi sono fondamentali per lo sviluppo delle città ovunque. In Italia, in particolare a Firenze, abbiamo diverse situazioni che non sono mai arrivate in fondo, quindi questo per noi sarebbe fondamentale, e anzi quindi la Palazzina Reale come luogo in cui si dibatte di un certo tipo di argomenti. Sull'argomento della città, a nostro avviso, manca una visione, soprattutto da parte dell'amministrazione. Noi in tantissime occasioni abbiamo dato sollecitazioni proprio sull'esigenza di trovare una visione di lungo termine in generale sullo sviluppo della città. Oggigiorno noi vediamo il centro città in preda, no? Su tutti i giornali la mala movida, ma è un tema gigantesco questo, e come dire, trovare la soluzione mettendo a confronto le varie esigenze, che non possono essere solo quelle di bar e ristoranti ma anche quelle dei residenti. Pensare per esempio allo sviluppo del fiume, delle cascine, nell'assorbire per esempio la vita notturna della città, come veniva fatto fra l'altro qualche decennio fa. Sono tutti temi che noi affrontiamo e ci proponiamo di affrontare proprio mettendo insieme le varie istituzioni per promuovere un confronto su questo genere di argomenti. Quindi la Palazzina Reale in questo senso già fa questo tipo di operazione. E ovviamente allora... è disponibile, anzi sarebbe interessante proprio su questi argomenti. Noi abbiamo anche da poco lanciato una piattaforma che si chiama Chi Pensa Cosa, proprio sul tema del post-Covid. In generale stiamo raccogliendo i contributi di diverse figure professionali, proprio perché pensiamo che per risolvere un certo tipo di argomento non si possa settorialmente rispondere su un unico campo, ma si debbano mettere a confronto le varie professionalità, perché la materia è complessa e non si può dare una risposta così semplice.
Direttore Smith, praticamente l'architetto Pecchioli le ha messo a disposizione la Palazzina Reale, spero che ne trarrà giovamento di questa offerta. Però tra tutti i temi che ha, tantissimi temi che ha tirato in ballo, ce n'è stato uno che sicuramente la interessa da vicino, ha pronunciato il nome Isozaki. Allora a questo punto come siamo messi con la loggia Isozaki? Dove stiamo andando? Verrà mai fatta? E lei cosa ne pensa della loggia stessa? Brevemente, perché siamo in chiusura di trasmissione.
Ecco, sì, questo oramai da oltre 20 anni di dibattiti, magari si può anche parlare un po' di meno e iniziare a farla finalmente. Diciamo, se c'è un vantaggio di questo fatto per 20 anni non è stato fatto, è che comunque sappiamo che nel frattempo è diventato un classico dell'architettura moderna e contemporanea, quindi chi 20 anni fa diceva che era troppo legato agli anni 90, eccetera, sappiamo che non è vero. È contemporaneo, attualissimo, oggi come lo era, è stato pubblicato in innumerevoli libri come esemplare, e quindi sappiamo che è un classico che ora possiamo realizzare e che dobbiamo realizzarlo. Infatti, avendo l'architettura contemporanea all'interno delle città, è così importante come avere anche l'arte antica nelle periferie, cioè ci deve essere proprio la comunicazione tra entrambi, perché altrimenti c'è l'effetto davvero della disneyficazione dei centri storici. Ci deve essere arte, architettura e contemporanea anche nei centri, e qui abbiamo la possibilità e la necessità di realizzare un'opera già ammirato da tantissimi, e quindi andiamo avanti.
Praticamente ha detto che se la costruiremo avremo costruito un classico, un'operazione quasi unica nella storia dell'architettura. Devo chiudere, ringrazio i nostri ospiti, Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, naturalmente Colomba Pecchioli, presidente della Fondazione degli Architetti di Firenze. A tutti una buona giornata.
Grazie, arrivederci.
E buona fortuna.